vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti nuovamente tra rifiuti, 1, 2, 3, puntata 123, la seconda da quando è iniziato il conflitto in Ucraina, e anche oggi appunto dedichiamo la prima parte della puntata un po' a capirci qualcosa fra la propaganda che troviamo sui mezzi di informazione. La scritta sul muro, dice questa canzone, questo classicone metalloso, difficile vedere le scritte quando vengono cancellate, perché siamo di fronte proprio a una rimozione di ogni dissenso nei confronti del conflitto in Ucraina e del, o meglio, più che del conflitto in Ucraina, del ruolo anche della NATO all'interno di questo, di queste tensioni, perché se l'invasione è russa, la partita che si gioca in Ucraina è combattuta per procura anche dagli stati europei, sempre in maniera più diretta con l'invio di armi e tutto un gioco diplomatico di sanzioni che pagano però le popolazioni appunto europee, russa e ucraina, tutte quante assieme. Sulla stampa locale abbiamo qua davanti un po' di titoli dall'arena dei giorni scorsi, abbiamo dei frammenti di narrazione che ci danno un po' il senso di come viene raccontata questa fase storica in cui viviamo. Fondamentalmente si parla soprattutto degli aiuti, dello sforzo, in questo caso anche di tante persone qua a Verona, di portare aiuti, di dare una mano comunque ai profughi. Entrati a Leopoli per salvare i bimbi, il secondo viaggio, 16 profughi diretti a Verona insieme ai cittadini ucraini e a 6 volontari, riabbraccia ai genitori malati grazie al viaggio dei volontari, i sacchetti dell'accoglienza entra in azione la Croce Rossa, in riferimento all'attività dei volontari della Croce Rossa che distribuiscono cibo e beni di conforto nel piazzale di Porta Nova dove arrivano i profughi dal Brennero. Profughi ucraini dal Brennero. Gara di solidarietà Val d'Appone, 4 paesi mobilitati per invio di aiuti, con una bella foto degli alpini dell'Associazione Nazionale Alpini che raccolgono scatoloni da mandare. E poi anche un articolo sul lab di primo livello che l'ALS 9 ha messo a disposizione per i profughi. Nel modulo Covid di Legnago, accoglienza e cura ai profughi. E vabbè, questo di Legnago è una cosa abbastanza simbolica, abbastanza emblematica su come si sia passati da un'emergenza all'altra, in questo caso con le stesse strutture, quindi appunto la struttura che prima era per l'emergenza Covid, che è stata gestita anche da... che è venuta dopo l'ospedale da campo messo fra l'altro ai militari dell'aeronautica militare di Villafranca del terzo stormo, questa stessa struttura adesso diventa un centro di accoglienza per i profughi dall'Ucraina. C'è un altro articolo, un altro titolo che vi leggiamo, la blacklist stretta di Putin contro gli occidentali che hanno imposto le sanzioni alla Russia, con la divisione dei creditori tra buoni e meno buoni, l'Italia tra i paesi ostili a Mosca, dove ostili è tra virgolette. E diciamo, la narrazione è molto, come avevamo già anticipato la volta scorsa, diciamo, è molto nel solco di una hitlerizzazione di Putin, una nazificazione, se vogliamo, anche della Russia tutta, anche in maniera indiretta. Infatti qua si parla dei profughi e di chi è andato ad aiutarli. Il titolo è "Questa è la nostra Schindler List", con riferimento quindi alla lista di Schindler, quindi a quell'episodio, diciamo, di aiuto, salvataggio di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale da parte di un tedesco. E vabbè, insomma, diciamo, questa è interessante come fra l'altro anche da parte russa ci sia una retorica simile, appunto con il denazificare l'Ucraina, diciamo, accampare delle ragioni umanitarie, diciamo che da una parte e dall'altra si parla di aiuti umanitari, ma quello che si manda realmente avanti in realtà che comunque che interessa è mandare le armi. E fra l'altro in merito a questo c'è un episodio che non troviamo sui giornali, ma risaliamo appunto alcuni siti online o di altri giornali locali non delle nostre latitudini, rispetto a gli aiuti che vengono mandati dall'aeroporto di Pisa, aiuti umanitari, tra cui però vengono mandati anche aiuti militari. È stato denunciato dai lavoratori dell'aeroporto di Pisa appunto che un carico che doveva essere di aiuti umanitari in realtà nascondeva armi, i lavoratori sono rifiutati di caricarle e sabato questo ci sarà fra l'altro una manifestazione davanti all'aeroporto indetta proprio da questi lavoratori che evidentemente hanno trovato un modo veramente diretto di essere solidali, di là anche appunto degli aiuti di prima necessità. In realtà la prima necessità in questo momento è quella di fermare la guerra, di fermare l'escalation, di impedire un allargamento di un conflitto che potrebbe essere potenzialmente una terza guerra mondiale. Nella complessità della geopolitica, però, una cosa credo sia molto semplice: il fatto che nel momento in cui lo scontro è fra due appunto opposti imperialismi, quello NATO a guida americana, egemonia americana, e quello appunto russo, con poi tutta una serie di altri attori internazionali che si stanno collocando, i giornali che abbiamo sotto mano, diciamo, rispecchiano un po' le diverse simpatie, per cui c'è una propaganda apertamente filoatlantista sui giornali come per esempio il Corriere della Sera, Repubblica, soprattutto quelli legati al centro-sinistra o alla sinistra. Qualcuno faceva notare appunto come adesso il TG3 sia quello più apertamente pro intervento militare in Ucraina, e paradossalmente quei giornali che fino a ieri erano estremamente bellicisti, nazionalisti, riscoprono un certo antimilitarismo, in questo caso dettato più da una simpatia, diciamo, verso magari la Russia di Putin che ad altro. Però diciamo, è interessante come questo faccia uscire alcune cose che invece su altri media non troviamo. Quindi abbiamo qua, ho qua davanti a me dei numeri della La Verità, che ricordiamolo appunto anche per cronaca e per dare appunto anche una completezza dell'informazione, visto che appunto non è nostro scopo quello di come dire, distribuire verità in questo caso, ma fare una critica di quello che leggiamo sui giornali, tutti i giornali. La Verità è diretta da quel tale Maurizio Belpietro, che diciamo, fece scandalo perché quando da direttore di Panorama licenziò Sofri, in quanto appartenente, ex esponente della lotta armata di sinistra, e invece diciamo da direttore di Libero assunse Franco Freda di Ordine Nuovo, esponente del terrorismo nero. Quindi cioè, un personaggio diciamo abbastanza schierato, che però in questo momento sta facendo degli editoriali che devo dire trovo abbastanza sconvolgenti per le cose che dice, nel senso che fino a un certo punto sono perfino condivisibili, poi vanno a parare ovviamente su delle posizioni sovraniste, del fatto che l'Italia comunque deve fare i suoi interessi rispetto alla NATO e questo genere di cose. Però appunto abbiamo dei titoli ecco, abbastanza significativi, tipo: in Italia è partita la caccia al russo, vivo o morto, la guerra la fanno a Dostoevskij, con riferimento al caso di appunto sospensione del corso di storia della letteratura russa all'Università di Milano. Oppure, sull'orlo della catastrofe, l'Europa schiera i suoi missili, incubo atomico sul tavolo di pace. O ancora, la follia dell'armiamoci e partite. Con la fornitura di ordigni a Italia e l'Ucraina siamo di fatto entrati in conflitto con la Russia, ma noi non combattiamo, lo facciamo fare a donne e ragazzini contro un esercito potente. Sarà un massacro che dobbiamo assolutamente scongiurare, trattando. E vabbè, in questo caso si va verso cosa? Verso l'idea di una trattativa, comunque una cessione di parte del territorio ucraino alla Russia, quindi appunto la linea. Appunto non è che me ne intenda molto di quello che degli interessi che ci sono dietro La Verità, però ecco, sembra apertamente cioè apertamente sembra una linea comunque abbastanza filorussa, però in questo caso ci fa venire fuori alcune contraddizioni. Una contraddizione che mi interessava tirar fuori rispetto anche a un articolo dell'Arena, che dice: internet, la Russia vuole spegnere il web, che parla della censura russa appunto e del tentativo della Russia di uscire da una rete che è gestita diciamo dalle aziende statunitensi, cosa che peraltro pare non sia propriamente ancora accaduta, ma semplicemente tra virgolette stanno cercando di spostare alcuni servizi in house, nel senso comunque in Russia. E c'è un articolo della Verità di un po' di tempo fa, del 2 marzo, che dice: oggi oscurano i russi, domani a chi tocca. Mentre l'UE censura Russia Today e Sputnik, i colossi della tecnologia, da Facebook a Netflix, varano senza controlli le loro sanzioni contro i cittadini del paese aggressore. Ma il pensiero unico a fin di bene ci pone su una china pericolosa, e se lo dicono quelli della Verità, insomma, ecco, è paradossale, ripeto, veramente paradossale, anche perché poi se guardiamo altri articoli che compaiono su questo giornale si capisce più o meno la linea. C'è un altro articolo che parla appunto della tragedia nascosta degli aborti, piuttosto che un attacco alla propaganda del genere, quindi insomma le posizioni sono quelle che ben conosciamo. Però ecco, sarebbe il caso forse che qualcun altro tirasse fuori questo genere di criticità rispetto appunto a come si è passati anche da una censura rispetto alla questione del Covid molto, molto forte, che viene adesso viene traslata su una propaganda di guerra. E comunque le conseguenze del conflitto si vedono anche rispetto all'approvvigionamento delle materie prime, con conseguenze sembrerebbe anche rispetto all'attuazione di alcuni dei piani del PNRR. Anche in provincia di Verona alcuni progetti minori, se vogliamo, del PNRR, come per esempio magari alcune scuole che dovrebbero essere isolate in maniera termicamente piuttosto che ristrutturate, stanno avendo dei ritardi e rischiano anche di saltare proprio a causa della difficoltà del mercato delle materie prime. Don't let the Lord see you in the shower, or he'll see the steps.
Gli effetti delle sanzioni si vedono anche sulla carta stampata, che ne parla molto, anche in maniera ogni tanto.
Carta che fra l'altro rischia di costare sempre di più.
Sì, visto che appunto qua l'Arena su mercoledì 9 marzo nella pagina di Economia e Finanza parla di record dei rincari per le materie prime, tra cui anche la carta, ma in particolare il nickel, da cui si fanno tantissimi metalli utili appunto per la costruzione anche di case, infissi e ambientazioni eccetera, ma anche dell'oro, questo bene rifugio per eccellenza, come dice qua, che è comunque tornato sopra a quota $2,000 l'oncia. E ovviamente i prezzi del gas e dell'energia, che provoca la chiusura di altre aziende, industrie o meglio veronesi. Dopo che abbiamo visto le acciaierie, si ferma la Zanardi, che il presidente dice di aver visto un'impennata senza precedenti dei costi energetici, che li ha costretti a portare per almeno una settimana il fermo ai loro impianti produttivi. Decisione, dice, sofferta ma necessaria per contenere l'emergenza, in attesa di capire come affrontare l'inaspettato scenario che ci attende. Questo lo dice Fabio Zanardi, che è presidente delle fonderie, ma pure di Assofound, che è l'associazione di Confindustria che rappresenta il settore. E il problema dei costi dell'energia è solo una faccia della medaglia, dice. Se anche riuscissimo ad avere la certezza che i clienti sono disposti a far fronte agli ulteriori rincari che dovremmo riversare sulle loro fatture, o se avessimo risposte certe dal governo, verrebbero comunque a mancare le materie prime. L'estromissione da un giorno all'altro dell'Ucraina e della Russia dal mercato dei fornitori delle nostre aziende ha ripercussioni sulla supply chain, con rischio di recessione importante a livello globale. Noi ci approvvigioniamo di pani di ghisa dalle acciaierie del Donbass. La materia prima parte dal porto di Mariupol, ora sotto le bombe. Saremo costretti a cercare altri fornitori, che quindi, pressati dalla domanda, aumenteranno i prezzi. Quindi appunto anche qua non è sempre così semplice, semplicemente c'è la guerra in Ucraina, quindi aumenta il prezzo. È sempre un concatenamento di eventi, speculazioni, aumenterà la domanda, c'è meno offerta, quindi aumentano i prezzi.
Sì, anche un po' quella che è la quotidiana guerra dell'economia, oltre che l'economia di guerra, fondamentalmente.
Sì, insomma, come va avanti da sempre, infatti di crisi se ne vedono comunque economiche tante. Poi vediamo appunto che chiudono anche le cartiere di Verona, E andiamo adesso a leggere invece un articolo riguardo al discorso del mais e del grano, che un minimo dice qualche informazione in più di altri. E, insomma, quindi che dice, non è solo appunto un problema del grano che viene dall'Ucraina. In questa intervista dell'Arena, dove viene intervistato Guido Bottacini, che sarebbe questo brokers nel trading del mercato cereagricolo degli anni 90 per la sua società che ha sede a Verona, e dice: l'Italia è un paese strategico per il mercato dei cereali, le cui forniture viaggiano via mare. Lo deve alla sua posizione geografica e alla specializzazione manifatturiera della propria industria alimentare, che produce pasta, pane e dolci. Tuttavia, il nostro livello di dipendenza dalle importazioni è notevole. Compriamo dall'estero il 40% del grano duro, il 50-60% del grano tenero, idem per il mais. A livello nazionale, dice, l'Italia ha a disposizione 12-13 milioni di ettari coltivabili. La produzione cereagricola è frammentata, però gestita da piccole aziende con capacità di stoccaggio e accesso al mercato limitata. Solamente il 30% delle imprese cereagricole italiane accede al mercato direttamente. Per quanto riguarda il grano tenero, l'UE invece ha già esportato dal 1 luglio fino a circa 19 milioni di tonnellate di grano. I principali produttori sono Francia, Germania e Romania, quindi da un certo punto di vista, cioè, l'Italia prende un sacco di grano dall'estero, ma l'Europa pure esporta anche grano fuori dall'Europa, quindi insomma anche qua un po' complicato. Il grano tenero, quindi, dicono, non dovrebbe mancare, anche perché in caso di necessità scatterebbero questi meccanismi premeditati da tempo come misure di sicurezza di solidarietà intraeuropea, che però l'Ungheria ha già violato in nome della propria autosufficienza alimentare. Per il mais ci dice invece che il quadro cambia, perché ora che mancano le forniture dall'Ucraina occorrerà ripiegare su Nord e Sud America, che invece sul grano, quello sul grano tenero è diverso, ma sul mais effettivamente c'è proprio, manca quello che viene dall'Ucraina. E l'Italia, dice, compra grande quantità di mais per la pasta, quasi il 50% della produzione, il 50% della pasta prodotta in Italia viene esportato. Quindi da un certo punto di vista dice, sì, l'Italia non può comprare, non ha abbastanza grano, però la metà del grano, della pasta che fa l'Italia viene esportato, quindi dipende anche appunto, cioè il mercato in sé che è un po'
problematico,
tutto un gioco di import-export continuo.
E sì, fuori, diciamo, delle logiche anche più, come dire, un po' più banali, cioè, tipo anche di trasporti, convenienze, inquinamento, tutta una serie di altre questioni.
Sì, infatti qua, andando avanti, dice, nel mondo la coltivazione di questo cereale si aggira sui 34 milioni di tonnellate e il Canada da solo contribuisce per circa 6 milioni di tonnellate l'anno. Quest'anno però, per ragioni climatiche, la produzione anche in Canada si è dimezzata. Quindi nulla a che vedere con la guerra nell'est Europa, ma problemi climatici. Che
un'altra emergenza, fra l'altro, un po' in arrivo.
Un po' sottovalutata, quindi non è così semplice dire, ah, allora invece che comprare grano lo produciamo noi, perché comunque non è così detto che si riesca a fare. E quindi soprattutto le tensioni su grano tenero e duro non sono riconducibili alla guerra in corso, dice il giornalista. Il broker risponde: è evidente che la speculazione c'è, determinata dalla tensione internazionale sui prezzi che l'Unione Europea contribuisce a determinare, ma non in modo univoco. Questa isteria, dice, provoca oscillazioni violente e repentine, senza considerare che gli interventi speculativi generano altra speculazione. Cosa può fare l'agricoltura italiana per recuperare autosufficienza? E qua la risposta: puntare sulla più tecnologia, soprattutto sulle tecnologie 4.0, con la coltivazione di precisione, con sistemi di controllo digitale, eccetera, con il supporto però della finanza che guardi a lungo periodo, che non si sa bene cosa voglia dire, e con l'aiuto di un piano agricolo nazionale. Quindi qua viene già fuori un'altra contraddizione del fatto che si è appena parlato della difficoltà anche del Canada di produrre, visto i cambiamenti climatici, quindi andare ancora incontro a queste soluzioni tecnologiche che hanno provocato anche in parte.
E fra l'altro anche queste soluzioni tecnologiche, diciamo, si basano in buona parte, visto che parliamo di tecnologie, diciamo, 4.0, comunque di internet delle cose, tutta una serie di cose, diciamo, molto avanzate, che necessitano di componenti di un certo tipo e che si basano su delle risorse che sono comunque finite, e per cui c'è una crescente competizione a livello mondiale. Fra l'altro in questo momento c'è anche una crisi dei chip, che questo conflitto sta ampliando. Fra l'altro c'era su una radio che non è la nostra, c'era un interessante contributo rispetto a questo, rispetto per esempio al neon, nel senso che in Ucraina si produce il neon che serve per un processo di lavorazione dei chip. Quindi l'assenza di neon fa sì che nei prossimi mesi ci sarà un aumento, diciamo, del costo, comunque la scarsità dei chip, quindi appunto una serie di reazioni a catena che sono veramente anche difficili da poter prevedere e anche da controllare per le stesse appunto autorità mondiali, cioè variamente intese, che si trovano ad averci a che fare.
Sì, e quindi andiamo a vedere anche cosa sta pensando il governo Draghi. Sta pensando a un primo pacchetto di misure anticrisi, sfruttando cosa? Gli incassi IVA in aumento proprio per il caro carburante. Quindi infatti l'extragettito IVA dovuto all'aumento appunto del carburante, quindi la gente facendo pieni più costosi paga anche più IVA, e quindi solo a marzo, secondo i calcoli di Assopetroli, il guadagno sarebbe di 200 milioni proiettato su tutto l'anno, quindi con un costo tutto l'anno così alto del carburante, potrebbe portare fino a 2 miliardi, risorse che potrebbero quindi consentire di tagliare il prezzo alla pompa di almeno 15 centesimi, così come fatto in Francia. Anche qua io vedo un giro che non finisce più, perché poi se ora tagli il prezzo è meno l'IVA e quindi hai meno soldi per far diminuire il prezzo. Poi non sono un esperto, non so come funziona, ma sì, mi sembra sempre un po'
difficile. Poi anche una cosa molto chiara, che se ci sarà appunto, cioè le aziende vedranno ridurre dei margini di guadagno, si rifaranno su cosa? Sugli stipendi, si rifaranno su comunque i lavoratori. Quindi
diciamo che quella è l'unica cosa forse certa in tutto questo confusione. Quindi l'Italia insieme alla Francia per ora la causa di un recovery di guerra che ancora si deve, diciamo, definire,
concretizzare.
Però di sicuro ci sarà, cercano di assicurare qua, la riduzione delle accise su benzina e diesel, appunto attraverso l'extragettito di IVA. Un'altra cosa che dice che quasi sicuramente ci sarà un nuovo intervento per diciamo, aiutare sui pagamenti delle bollette.
Sì, che tipo anche a livello regionale si parlava, o non so se provinciale, si diceva appunto che verranno rateizzati in più tranche, quindi in realtà non è che si riducono le bollette e diciamo vabbè dai, me le paghi con calma, va bene così, però appunto se non c'ho i soldi questo mese è difficile che ce l'abbia il mese dopo, e anzi forse più problematico, ecco, vedere aumentare i pagamenti.
Ma andiamo adesso a leggere qui invece un'indagine fatta, vedi, i giornalisti dell'Arena, che sono giornalisti seri, vanno a fare analisi sul campo, quindi sono andati nei supermercati per vedere veramente cosa succede, per non andare incontro a fake news. Loro sono
hanno fatto 2 metri dalla loro sede, sono andati a qualche supermercato in centro, qualcuno dei pochi supermercati in centro.
No vabbè, a parte gli scherzi, quello che dice questo articolo parla appunto di scaffali che si svuotano e limiti negli acquisti di determinati prodotti. L'effetto guerra raggiunge anche i supermercati veronesi. Se da un lato le persone più abbienti più di tanto non si stanno ponendo il problema, chi invece deve farsi i conti in tasca da ogni spesa inizia a mettere da parte, a fare scorta di farine, mais, olio di semi, pacchi di pasta, e mai come in questo periodo sfrutta ogni promozione possibile. Al timore più raro che alcuni prodotti possano diventare introvabili, cioè, insomma, più che questo, la paura più diffusa, dice quell'articolo, è che i prezzi saliranno alle stelle. Quindi non c'è tanto la paura che non ci sia effettivamente più grano, ma che costi sempre di più, quindi conviene comprare adesso, un po' come chi fa il pieno della benzina, per magari di solito andava avanti a 5 e a 10 euro, invece adesso
sì,
pieno,
questi giorni
dici, chissà cosa sarà settimana prossima. E quindi poi ci sono le interviste appunto alla gente che compra. La prima signora dice: la settimana scorsa ho acquistato 20 pacchi di farina, ho fatto bene, ora non ce n'è quasi più nessuno di quella che uso di solito, si trova solo quella bio o comunque più cara, e comunque non si può comprare più di 3 pacchetti. Questa è la signora del Migros in zona stadio. Siamo una famiglia numerosa, dice, non possiamo permetterci qualsiasi prodotto. Un'altra signora fa notare che anche l'insalata in busta è aumentata da 0,99 centesimi a 1,29 euro. Inizia a fare una piccola scorta, dice, ma senza affannarsi. Gli serviva l'olio di semi, invece con una bottiglia ne acquistate 2. E il limite sarebbe stato appunto 3 bottiglie, come si legge nel cartello affisso appunto a fianco al prezzo, che mette appunto il limite di 3 pacchi bottiglie di olio di semi. L'Esselunga pure ha limitato gli acquisti di pasta, solo 3 pacchi. Mentre invece altri marchi tipo Discount, dice qua, hanno effettivamente della mancanza di materia di pasta in sé, perché sembrerebbe che abbiano più merce che arrivi dall'Ucraina rispetto ad altri supermercati, dove appunto in questi Discount stanno scarseggiando forniture di farine, olio di semi di girasole, olio di colza e persino scatoloni di legume e di altri prodotti. Per esempio le verdure sott'olio, le conserve di pomodoro e legumi nei supermercati adesso sono arrivati a un massimo di 5 pezzi per articolo e per scontrino. Con la pandemia i prezzi si stavano già alzando, dice un pensionato. Ma ora siamo davvero al limite delle risorse. Non pensavo di invecchiare in un mondo tanto messo male. Insomma, passiamo quindi da questo signore cinico, un po' depresso ma giustamente, a una signora forse un po' più furba, la signora Patrizia, che dice: più di tante scorte non si possono fare, piuttosto non uso l'auto per risparmiare, che risparmio di più rispetto a stare lì a guardare i centesimi. Ho caricato la spesa sulla bici pur di non dover accendere il motore. Ma forse c'è qualcuno ancora più furbo. Lui spinge il carrello, lei ammira i vasetti di fiori appena acquistati. Arriviamo da 2 anni troppo cupi, non vogliamo pensare agli effetti della guerra. Noi non ci pensiamo.
Che vabbè, è una strategia come un'altra. Ma c'è qualcuno che ci pensa, perché quando parte il caro vita partono anche le proteste e si intravedono, diciamo, le azioni di lotta. C'era un'allerta per questo lunedì rispetto a proteste dei camionisti, che ci sono state però in piccola parte rispetto a quelle di qualche settimana fa, che erano state placate con 80 milioni date alle associazioni di categoria. Lunedì ieri sono state delle proteste soprattutto nel sud Italia, in un paio di località, ma la protesta più grossa pare che ci sia in questo momento in Sardegna. Fatto sulle isole in generale c'è un po' del Mediterraneo, pare ci sia un po' di tensione, se pensiamo a quello che sta succedendo in Corsica proprio in questi giorni, e in Sardegna c'è appunto questa proteste degli autotrasportatori, che sono particolarmente penalizzati, anche dovendo fare necessariamente riferimento per quanto riguarda, diciamo, gli collegamenti con il continente ai traghetti, e quindi appunto pagare dei costi maggiori rispetto ai loro colleghi continentali. Fra l'altro si dice che era stato bannato uno sciopero chiamato per il 14 marzo, in quanto la commissione di garanzia aveva detto che mancava, cioè non era stato dato il preavviso nei tempi di legge, quindi lo sciopero ufficiale dell'associazione di categoria era stato sospeso, ma in Sardegna si dice gli autotrasportatori hanno agito senza sigle sindacali in maniera autonoma e quindi non c'è commissione di garanzia che tenga di fronte alla protesta spontanea. E si dice la protesta potrebbe continuare a oltranza, non ci sono stati per il momento dei blocchi, sono stati più dei rallentamenti della circolazione, però la situazione è in divenire. E il 19 marzo c'è un'altra protesta chiamata da Unitrans, un'associazione di categoria, e vedremo un po' cosa succede. Fra l'altro ce ne sono un po' in questo periodo, stanno un po' profilando una serie di manifestazioni un po' ovunque. Una ci sarà il 26 marzo a Firenze con uno spezzone dei lavoratori della GKN, la fabbrica appunto in occupazione, in agitazione da mesi contro il rischio chiusura, e la notizia di qualche giorno fa è che ci sarà anche uno spezzone contro la guerra a questa manifestazione a Firenze. Che fra l'altro a Firenze è stata un'altra manifestazione qualche giorno fa che dai racconti è stata abbastanza pesante, nel senso che si è pronunciata, comunque ha dato molto spazio a chi, diciamo, dietro lo slogan della pace in realtà chiede di fatto un intervento NATO, comunque spinge per il flusso di armi verso l'Ucraina, e infatti c'è stata data appunto voce allo stesso Zelensky, il presidente ucraino, che in un intervento, a quanto sembra dai racconti, applaudito dal sindaco Nardella di Firenze, chiedeva di fatto l'invio dei caccia NATO contro la Russia. Quindi appunto ecco, in questa fase è molto importante saper distinguere fra cosa significa appoggiare una delle fazioni, cosa invece voglia dire fare gli interessi, se vogliamo, di tutti gli oppressi un po' del mondo. Per chi lo capisce, questo testo merita.
Quindi continuerete a non capire, però saprete che è bello.
Fair.
settimana scorsa, vi ricorderete, abbiamo parlato del rebus della Curva Sud, che era spuntato fuori sulla settimana enigmistica. Questo, c'è un nuovo rebus della Curva Sud,
ma non è sulla settimana enigmistica.
È sull'arena, o meglio, è riportato sull'arena, ma era su uno striscione scomparso in zona stadio nella notte tra sabato e domenica, all'esterno dello stadio, in uno dei parcheggi a disposizione degli ospiti, quindi probabilmente nella notte prima della partita Napoli-Verona.
Verona-Napoli.
Sì, Verona-Napoli, scusate, perché prima sempre la squadra che gioca in casa. Ed questo striscione, in realtà, se non me lo spiegavano, che dicono quasi un'esortazione a bombardare la città campana, ci mettevo un attimo ad arrivare, perché è un po' effettivamente un rebus, a parte la firma Curva Sud,
che quella è molto chiara.
Io vedo la bandiera della Russia, meno la bandiera dell'Ucraina,
o è un trattino
delle coordinate,
forse,
che poi cercando su Google capisci che è Napoli. Però sì, probabilmente è un trattino e i due punti, non so cosa sia, però a me prima cosa che mi viene in mente, ho cercato dei significati strani, tipo Russia meno Ucraina sta a, poi dopo
uguale,
leggendo ho capito, ah ok, è tipo dire Russia e Ucraina bombardate Napoli, non bombardatevi voi, non lo so. In realtà sì, poco senso comunque anche questo scherzo, no, non l'ho molto compreso personalmente.
Anche fosse una citazione di quella scritta degli ultras della Reggiana, grazie a Reagan bombardaci Parma, insomma non mancano gli esempi analoghi nella storia del tifo, diciamo, di questo
sì,
genere.
C'è sicuramente una risposta allo striscione che avevano messo in, dicono gli ultra dell'Hellas, alcuni almeno su Facebook, nel risposta all'articolo dell'Arena, dicendo però a Napoli c'era lo striscione che diceva forza Corona stermina Verona, quindi insomma si sta parlando comunque di
che metricamente è molto migliore comunque.
Sì, è più chiaro almeno, quello sicuro. Comunque sì, si sta parlando di scazzi e tutti i giochi da ultras che sicuramente mettono comunque in mostra la mentalità merdosa di certi tifosi, su questo non c'è dubbio. D'altra parte non si è mai vista una condanna così unilaterale del razzismo come per questo striscione, quando di cose ben peggiori.
Gli effetti collaterali della guerra in Ucraina, appunto, sono saltate alcune cose.
Cioè, cose ben peggiori ne succedono, però questo striscione ha fatto veramente incazzare tutti, anche tutti, diciamo...
Anche Zaia, ha detto.
Sì, anche varia gente di destra. Il primo che viene menzionato qua nell'articolo è il ministro degli esteri Luigi Di Maio, però virgola napoletano virgola, quindi un po' forse solo
l'Arena ci tiene a
dirlo,
dire...
forse solo per quello
non è sincero, parte in causa, si sente chiamato.
Comunque diceva appunto lo striscione va condannato da tutti senza distinguo e giustificazioni, se no Matteo Salvini pure, quello sulla guerra non si scherza, le rivalità devono avere dei limiti. Il pure coordinatore di Forza Italia, il senatore Massimo Ferro, tanta stupidità offende tutti i veronesi, l'ex sindaco De Magistris, è la dimostrazione del pensiero di certe persone, forse quello che ha detto la cosa migliore, stranamente, De Magistris. Daspo perpetuo addirittura, auspicano Daniela Sbrollini, senatrice di Italia Viva. C'è chi, come la dirigente nazionale per le politiche del sud dei Fratelli d'Italia, Gabriella Peluso, chiede esenzioni esemplari come la retrocessione in Serie B della squadra, però poi si scusa perché dice non ci sono anche la squadra e la città e alcuni veronesi non si meritano le sanzioni, scusatemi, era uno sfogo solo con quelli rivolti allo striscione, e infatti ne approfittano subito chi comunque condanna quello che è successo, ma dice appunto è da condannare lo striscione, però basta con questo infangamento della città, e sono ovviamente Federico Sboarina e Zaia, che sì, appunto la solita, quindi dicono chi lancia certi messaggi si deve vergognare, altro che goliardia, però Verona e i veronesi sono da sempre simbolo di accoglienza e di solidarietà.
Che questo devo dobbiamo dire, purtroppo non è così, non è così notorio, insomma.
Almeno,
cioè, insomma, ecco, Napoli ha molta più fama meritata di città bellissima e tutto quanto rispetto a Verona, città accogliente.
Sì, quello diciamo magari adesso di Napoli non lo so, però diciamo da gente che sta qua a Verona possiamo almeno ricordarci, non so, anche il movimento tipo Verona e i veronesi, l'accoglienza che ha dato in certe occasioni.
Gli incendi delle strutture che dovevano alloggiare i profughi, tutta una serie di cose.
E vabbè, però questo è l'articolo del primo giorno dopo la comparsa di Sione. C'è un altro articolo sull'Arena invece di oggi che dice: dopo averlo condannato, non siamo andati avanti perché le condanne arrivavano veramente da tantissime parti, pure ovviamente dal candidato sindaco Tommasi, come da Ciro Maschi, eccetera. Però nel giorno, l'articolo del giorno dopo, si rimane senza parole, allibiti. Perché anche se c'è un coro unanime anche della stessa società e della città di Verona, il gesto, che è certo e biasimevole, è difficile configurarlo in un'ipotesi di reato. Anche della, scusate, di reato, anche se si avessero i nomi e i cognomi di chi quello striscione l'ha esposto. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. Questo è l'unico reato che gli viene in mente che potrebbe essere dato all'autore di questo striscione. Però questo reato non combacia completamente con quello che è successo, nonostante la Digos invia tutti i materiali, eccetera, e neppure gli investigatori della PGC nulla possono fare per lo striscione nel quale sono state appunto indicate le coordinate della città di Napoli, perché la scritta vergognosa, dice il presidente della VGC, è apparsa in una zona dove non si può applicare il codice della giustizia sportiva, perché il parcheggio in realtà non rientra nel cosa della, come, non è come lo stadio, il parcheggio dello stadio non è sotto, non può avere le pene sportive, diciamo. E niente, poi l'articolo dice anche, si conclude dicendo che ci sono stati vari, iniziano a girare tanti video in rete di, diciamo, degli pseudo, cioè non dice sconti, la ci sono gente incontrati dei napoletani che tornavano dalla partita e dei veronesi o che andavano, e dei veronesi che erano taspati, che erano in coda alla questura per andare a firmare appunto, perché hanno il DASPO, e sarebbero partiti, non si capisce da quale parte, perché sembra che i veronesi hanno raggiunto i napoletani, quindi non si capisce chi è che lancia i fumogeni, eccetera. Però anche qui dicono, nonostante vedono che tutta la strada si è bloccata, non si sa quale reato si possa appioppare.
Ma che è successo davanti alla questura, fra l'altro?
Sì, sì, questa è una cosa curiosa.
Vabbè.
Nessun reato anche in questo caso, conclude l'articolo. Fa parte di scaramucce tra tifoserie. L'articolo si conclude così, anche un po', diciamo, con tono un po' ironico, polemico, volendo, però insomma.
E fra l'altro anche curioso come appunto non si possono costituire gruppi che incitano all'odio razziale, però puoi fare una lista civica o un partito politico, candidarti alle elezioni, vincere e diventare sindaco di una città, di una provincia, di una regione. Lasciamo aperta la questione su quale città, quale provincia, quale regione siano in questo caso. Puoi anche fare un altro partito, chiamarlo democratico e spingere per una guerra anche, insomma ce ne sono di cose che si possono fare grazie alle leggi. E il problema di questa città è, ci sono molti problemi in questa città, e chi ci ascolta lo sa bene, chi ci ascolta da altre parti, anche da Napoli, forse non lo sa, ma glielo spieghiamo con un altro ritaglio. Verona, l'aggressione di via Mazzini, l'episodio nel pomeriggio del 22 gennaio nella strada dello shopping sotto gli occhi dei passanti. Un minorenne era finito in ospedale, questo è l'occhiello che fa anche, mette in luce qual è la cosa più grave, appunto, è la strada dello shopping sotto gli occhi dei passanti. Queste cose fatele nei quartieri periferici, fatele nei vicoli bui. Il titolo è Raid punitivo.
Dove d'altronde si vorrebbe mandare le baby gang con le forze dell'ordine?
Sì, fuori dal centro, cioè
la polizia. Insomma.
Perché si parla del raid punitivo, indagati 23 di Casa Pound. Ieri mattina, perquisite da polizia e Digos le loro case, devono rispondere di violenza, lesioni aggravate. Denunciato anche un milanese per istigazione. Allora, la vicenda è lunga. lunga, se vogliamo, ma anche molto sintetica, nel senso che Casa Pound ha fatto da mesi una campagna contro le baby gang, che vabbè, un termine giornalistico mediatico che indica un po' tutto, ma ai loro occhi evidentemente indica soprattutto quei giovani di seconda, terza generazione di origine immigrata che stanno nel centro storico dove non dovrebbero secondo loro stare. Quindi con questa, diciamo, scusa della lotta alla microcriminalità, hanno organizzato Casa Pound, ha fatto delle ronde per il centro storico e queste ronde sono arrivate anche alle logiche conclusioni, in questo caso a un pestaggio. Poi in questo caso qui c'è un articolo di la solita AV, A.V, una delle firme di punte dell'Arena, che ci racconta come sarebbe andata. Dice: quel pomeriggio sulle torricelle furono identificati dal personale Digos 23 giovani, tutti vestiti di scuro, alcuni con degli ombrelli al seguito nonostante la giornata di sole, e tutti appartenenti a Casa Pound Italia, blocco studentesco. Alcuni di loro erano giunti da altre province. Erano lì pronti a intercettare la controparte nell'eventualità che quest'ultima avesse deciso di presentarsi all'appuntamento, perché, premessa, c'era stata una sorta di sfida, resa dei conti al parco delle Torricelle fra Casa Pound e alcuni giovani visti da loro come degli, diciamo, nemici pubblici comunque. E la Digos li ha identificati e allontanati. Quindi pomeriggio, polizia ferma i 23 di Casa Pound. E poi cosa fa? Il gruppo si è diretto in centro città intenzionato a cercare qualcuno da affrontare, tra virgolette. Però possiamo anche togliere le virgolette, perché è così che è andata. La prima avvisaglia è stata all'altezza di Porta Leoni. Il gruppo ha iniziato a inveire nei confronti di un ragazzo che aveva avuto l'unica responsabilità di incrociare il loro cammino, ma il gruppo si sarebbe accorto della Digos e ha desistito. Ha imboccato via Mazzini sempre in maniera compatta e passando in rassegna con sguardi intimidatori tutti i giovani ed è arrivato in Bra. È bastato un attimo, la pattuglia Digos è stata dirottata su un altro intervento sempre in piazza Bra e il gruppo è tornato in via Mazzini. Qui vabbè, c'è un po', non si capisce, la Digos sparisce e il gruppo è tornato in via Mazzini, dove ha agganciato i ragazzini all'altezza della fontanella nei pressi della farmacia Due Campane. Dopo aver rivolto insulti e dopo averli minacciati, nel giro di pochi minuti uno dei cinque giovani è stato preso a pugni dal gruppo. Va avanti un po' con la dinamica. Secondo la Digos è stato questo il movente l'aggressione, il fatto che sembrasse appartenere a una baby gang, anche se la vittima e i suoi amici non risultano appartenere a bande giovanili. Infatti questa espressione bande giovanili.
Non hanno la tessera di iscrizione.
Non c'hanno il tatuaggio della Mara Salvatruccia. E vabbè, qui poi c'è tutto un elogio su come la polizia ha affrontato la questione, monitorando anche i canali social per capire di questa spedizione punitiva. E
sì, tutto un elogio che tra l'altro risulta un attimo anche un po' così, visto che appunto anche le lamentele, in altri articoli abbiamo visto le dichiarazioni di Bussinello, il appunto l'avvocato di Casa Pound,
il segretario,
che dice: ne usciremo puliti, perché queste sono, diciamo, misure preventive eccessive, si lamentano un po' di quello come è andata, quando in realtà si vede sulla stessa arena tantissime volte, quando ad esempio per magari viene fermato un ragazzino magari cosiddetto appartenente a una baby gang con uno, magari mezzo, un grammo di marijuana o hashish o quel che l'è, e diciamo parte spessissimo l'arresto in flagranza, arresto per direttissimo o perquisa subito dopo, cioè preso, messo misura cautelare immediata con perquisizione in casa, senza tra l'altro neanche dover aspettare settimane.
Perché fra l'altro, insomma, la violenza extralegale, se vogliamo, di queste ronde fasciste, cioè quella violenza invece perfettamente legale delle forze dell'ordine, che fra l'altro in questi ultimi due anni sono rese protagoniste di vari episodi appunto di fermi particolarmente maneschi, e uno dei primi bersagli sono anche appunto i giovani che girano un po' per il centro città. Fra l'altro anche vorrei ricordare che una delle prime uscite di Casa Pound contro le Baby Gang era contro le cosiddette Baby Gang era successa il giorno prima di un'operazione della polizia locale, quindi prima sono arrivati appunto i fasci a farsi le foto e poi operazione della polizia locale con articolo sul giornale, quindi appunto questa è un po' la dinamica. Duro essere giovani a Verona, evidentemente. E, ci parla in calce anche a questo articolo, che ricordiamole, dell'Arena del 9 marzo, del corteo per l'8 marzo di Non Una Di Meno a Veronetta, che dice l'Arena lo identifica come manifestazione antifascista, dicendo: blindata via Mazza, dove si trova la sede dell'estrema destra, cioè di Casa Pound, dicendo appunto che la polizia ha sbarrato l'accesso a via Nicola Mazza per impedire ai 150 manifestanti di raggiungere la sede di Casa Pound, che si trova proprio nella via. Poi vabbè, sentire chi c'è stato al corteo, non è, c'è stato un tentativo di raggiungere la sede, però questo ci riporta anche un po' al fatto che lo squadrismo in città ha delle sedi, ha un'agibilità che gli viene data, e quindi appunto adesso c'è tanto scandalo perché si è insozzato il salotto buono di Verona, ma quando invece fa comodo che facciano le cose, questo appunto succede senza troppi clamori. E una notizia super veloce per il treno super veloce. Con la TAV arriva una stazione per l'ingresso in città da nord. L'Arena 8 marzo 2022 ha presentato ieri il progetto di fattibilità tecnico-economica del corridoio a San Massimo. Ora la palla passa al governo per il finanziamento dell'opera per un costo di 1 miliardo. E sono soldi in teoria anche questi del PNRR, fra l'altro. E c'è un bellissimo rendering ovviamente della stazione, che è molto verde, c'è dell'erbetta sui tetti, ci sono delle vetrate, c'è della gente in bicicletta, non c'è tutto invece il danno, la devastazione e la speculazione che sta dietro al progetto TAV.
passiamo alla pagina dei necrologi. Era da molto tempo che Benvenuti
che non moriva
tra
qualcuno,
i rifiuti
no, purtroppo
non affrontava la pagina dei necrologi dell'arena.
Perché era da molto tempo che non moriva qualcuno di significativo, non un povero cane, non un poraccio,
ma qualcuno di importante, ma importante per tutti. E lo si vede appunto dal necrologio, perché sono cose che sinceramente io non avevo mai visto, perché per 3-4 giorni di fila un necrologio aveva almeno una pagina intera
monopolizzata
da un'unica persona che è morta all'età di 80 anni. E tra l'altro sono veramente tanti gli annunci, perché sono senza foto, perché ovviamente hanno evitato di ripetere la foto, e la maggior parte sono di una riga, quindi cioè si parla di set per una pagina, una decina di colonne con 15 annunci per colonna, quindi diciamo che in
anche
tre giorni,
che
facendo
costino
due calcoli un po' alla buona, sono almeno 300-350 persone hanno pagato l'annuncio per ricordare questa persona e per esprimere le condoglianze, o meglio, almeno 350 aziende hanno fatto un annuncio per ricordare questa persona che è morta, che è Arnerio Tosano, appunto fondatore del gruppo Tosano.
Quel gruppo Tosano.
Che appunto, oltre al necrologio, l'Arena ha fatto tanti articoli in questi giorni per ricordare quanto è stato d'aiuto per la crescita dell'economia veronese, almeno in un certo periodo.
Quanti soldi si è fatto quest'uomo?
E quindi appunto tantissime altre aziende, metti aziende clienti o addirittura aziende concorrenti, fanno le condoglianze.
Un po' pelosa quella condoglianza, ma quanto ci dispiace!
Alla famiglia, ma sono veramente tantissimi questi annunci, che quindi ne ho netti pochi. La cosa bella, anzi brutta, è che alcuni, forse per un defiance, non so, non hanno fatto le condoglianze alla famiglia per la morte di Arnerio Tosano, ma hanno fatto le condoglianze direttamente al Tosano Group, cioè all'azienda di Tosano.
Perché c'ha una sua logica, comunque, che perde.
Sì, dal loro punto di vista di imprenditori, alla fine ha la sua logica. Dal punto di vista più umano dici, vabbè, insomma, dai.
Come avrete capito, stiamo scivolando inesorabilmente nella conclusione di puntata, dove le notizie si fanno più, come dire, sfavillanti e un po' più leggere. E questo, vabbè, è un articolo che ci parla un po' di come non esistano più le mezze misure, oltre che le mezze stagioni. Urla e bestemmie dal campo di calcio, i residenti stop al calcio a 5, appunto, quindi c'è rumore, allora vabbè, vietiamo direttamente il gioco del pallone. Questo accade dove? A Sona. Appello all'amministrazione per imporre regole di civile convivenza, chiedono un orario per il silenzio. Abitano vicino alla tennisostruttura di Largo Weiler a Lugagnano, chiasso anche per le feste ed incontri del club enologico. Club enologico che immagino sia semplicemente un posto dove la gente si trova per bere i gotti di buon vino, non vino di poca, di scarsa qualità. E loro appunto dicono che di estate è impossibile, è un incubo. La mattina e il pomeriggio c'è il Grest, la sera le partite di calcio, il fine settimana le feste al club enologico. L'orario del silenzio vige ovunque tranne qui. Cosa sia poi l'orario del silenzio e quale sia, è tutto da da sapere, da verificare. Però diciamo, ecco, a Lugagnano di Sona a quanto pare non si può bestemmiare, né giocare a calcio, né bere il buon vino senza che qualche residente sia indispettito. I feel
all right. Yeah, you look all right. I feel all right. You look out of sight. I feel all right.
A Torri del Garda, dove,
invece
le ordinanze si fanno senza paura, senza sapere neanche probabilmente quale ordinanza si sta facendo, perché ne abbiamo viste tantissime già da prima della pandemia. Con la pandemia sono esplose.
È stato quel momento di strapotere del sindaco.
Sì, tutto per mano appunto del sindaco, del famoso sindaco Nicotra, l'uomo dalle mille ordinanze. L'uomo dei mille...
L'ordinanza più veloce del West, veronese.
Esatto. E aveva già vietato le immersioni dei sub durante il lockdown, da dopo le 7 di sera. È stato un anticipatore del coprifuoco, da un certo punto di vista, con le prime ordinanze in pandemia a orario. Cioè non ci si può immergere da dopo le 7. E adesso è arrivato purtroppo, dopo purtroppo la morte di un sub che c'è stata abbastanza recentemente, circa un mese fa, ha deciso di vietare qualsiasi immersione nella
tutta
zona di Torri a qualsiasi ora. Quindi l'ordinanza è diciamo totale, divenuta totale.
Che seguendo questo principio, no, vietiamo il lavoro salariato, visto che muoiono due persone al giorno in incidenti sul lavoro, ma
sì,
quello no.
Forse
c'è una sua logica, diciamo.
Però diciamo si applica, diciamo, sempre su solo su alcune cose. Però cosa è successo questa volta? Cioè non questa volta in realtà, perché è già successo che le ordinanze di Nicotra trovassero comunque delle
malumore.
Sì, del malumore o delle proteste o comunque disaccordo. E questa volta però lo trovo in maniera un po' più organizzata, perché le associazioni di sub veronesi, bresciane e trentine mettono da parte il loro campanilismo per un attaccamento comune al Lago di Garda e dicono no al sindaco Stefano Nicotra.
Non ci stiamo.
E quindi adesso ci sarà un incontro, a quanto pare, dove si deciderà come gestire il problema dei sub nel Lago di Garda.
Vediamo cosa vincerà, il delirio securitario o la solita, diciamo, convenienza economica del turismo. Un po' vediamo chi la spunta.
Una bella lotta, eh.
Stavamo rimettendola perché sappiamo che vi è piaciuta molto, quindi la rimettiamo un pezzo. Anche se siamo nella parte soft, come dire, di notizie, giusto un ritaglio che è spuntato fuori dal mare di carta sotto cui siamo sommersi qua in redazione, perché ci ricorda anche un po' questa solidarietà. Cos'è? 5 aziende veronesi assumeranno rifugiati ucraini, quindi appunto, ed è la Valsider Metinvest della provincia veronese, che ha deciso di assumere alcuni dei rifugiati, quindi appunto mano d'opera. Questo per gli imprenditori, sono le persone che fuggono dalla guerra, solo mano d'opera. E questo invece è l'ultimo articolo che abbiamo ritagliato oggi, viene da Gente, che è sempre un settimanale che ci dà grosse emozioni. In questo caso c'è stato un errore, there was a mistake, il prete ha sbagliato, rifate tutti i battesimi. Padre Andres Arango ha cambiato la formula rituale da io ti battezzo in noi ti battezziamo. È contro le regole della chiesa e ora la diocesi di Phoenix negli Stati Uniti credo California, fra l'altro, è costretta a replicare migliaia di sacramenti. Come è potuto succedere? Un grosso inconveniente, un grosso casino. Fra l'altro c'è da, dice il colpevole: mi scuso sinceramente per tutti gli inconvenienti che le mie azioni hanno causato, ha detto il parroco annunciando le sue dimissioni, invocando preghiere, perdono e comprensione. Verrebbe da dire, se non fosse di cattivo gusto, manco avesse violentato un bambino, insomma, questo prete, perché effettivamente, diciamo, con tutti gli scandali, con tutte le porcherie che fa la Chiesa Cattolica in giro per il mondo, questo, insomma, forse è una questione totalmente infinitesimale,
un
però,
po' come lo striscione.
Sì, è proprio quella cosa che dici, vabbè, non è quello il punto.
Si va sempre a concentrare tutta l'attenzione su dei fatti un po' meno rilevanti di altri.
Sì, in questo caso, diciamo, perché è una questione di burocrazia ecclesiastica, nel senso che qua si dice, infatti c'è anche un teologo che dice: Don Giovanni Zaccaria dice, da sempre nella Chiesa, il Concilio Vaticano II l'ha ribadito, nessuno, neanche un sacerdote, può di sua iniziativa aggiungere, togliere o mutare alcunché in materia liturgica. La formula singolare è necessaria perché i sacramenti sono azioni di Cristo che agisce tramite un ministro, è lui che parla per voce sacerdote, non si tratta solo di una questione linguistica, bla 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 bla. Insomma,
poi scusa se mi intrometto, ma mi è venuto in mente di quando leggevo che nell'Ottocento circa, mi pare, è stato, forse anche nei primi del Novecento, hanno tradotto delle preghiere in dialetto veronese qua nelle valli di qua, perché c'era il problema che prima erano in latino, ma la gente le
non capiva, non,
cioè, più che altro, o qualche parola veniva tradotta con lo stesso significato, altre magari con un significato, magari assomigliava a una parola in dialetto, ma in realtà con un significato completamente diverso, e quindi veniva un po' stravolta la parola di Cristo. Quindi a un certo punto il vescovo ha detto ai preti, magari di certi paesi, di dire: facciamogliele in dialetto, così
noi così possiamo tradurre.
Tanto che ho scoperto che ne avevamo parlato anche BTR, della comunità veronese che c'è in Brasile. Allora, che addirittura tanti di questa comunità hanno continuato a hanno imparato, diciamo, il portoghese e non hanno più imparato l'italiano, quindi come hanno fatto altri. Quindi loro parlano il portoghese e il veronese, quindi quando fanno le preghiere pregano ancora in dialetto come pregavano, diciamo, i loro antenati. E quindi diciamo che boh, anche lì si può cambiare la parola del Signore, forse opinabile come cosa. Poi,
comunque, ci tranquillizza l'articolo di Gente, perché dice: la diocesi di Phoenix è già al lavoro per organizzare i nuovi battesimi in modo da ricelebrarli, si spera, con la formula corretta.
Ed è finita questa puntata.
Da 123 ci vediamo alla 124,
che teoricamente sarà martedì prossimo.
Dai, c'è
sempre
buona
dalle ore 17, c'è buona possibilità che accada, e quindi a settimana prossima.
Scatola crani, gattola attaccata, collo rosso per terra disteso, la matriosca si vede celata, nella sua testa dal petto scosceso, mi ha raccontato un signore assonnato, in un momento del tutto inatteso. Let's go.
Thank you.